Bene, e dopo questo breve scambio passiamo all'intervista di cui accennavamo prima a Valérie Gerard, appunto apparsa in traduzione in italiano su Qui ed Ora. Leggiamo una breve citazione del testo in questione e poi mandiamo questa intervista, appunto, che abbiamo registrato qualche giorno fa in sottofondo, cercando di fare insomma una traduzione simultanea. Allora, dall'inizio delle manifestazioni contro il pass sanitario, la questione è di nuovo cruciale e discussa, posta esplicitamente da quelli e quelle che da sinistra, cioè per farla breve, dal campo dell'emancipazione, trovano o vorrebbero poterlo fare, benvenuto un movimento sociale contro le politiche securitarie e contro il governo di Macron in generale. Come se questo movimento potesse essere il seguito di quelli del 2016 e del 2018, quindi il primo contro la legge sul lavoro e il secondo quello dei gilet gialli. È a partire da questo contesto che sono proposte queste parziali considerazioni. Quindi vi mandiamo questa intervista e speriamo di averne il piacere di discuterne insieme.
Et en particulier, les gens plutôt de gauche ou du milieu proche de la gauche ou de gauche radicale ont toujours dit qu'ils tenaient vraiment à dire qu'ils manifestaient contre le pass sanitaire et pas contre le vaccin. Et que leur problème, c'était que c'était un dispositif technologique de surveillance en plus qui faisait prendre des habitudes de contrôle et donc qui était une étape de plus dans le contrôle de la population et que en ça méritait d'être combattu. Et évidemment que ça rend les manifestations pleines de sens pour des gens qui ont l'habitude de manifester sur ce genre de thématiques. Le problème, c'est que la plupart des gens qui manifestent et les gens qui donnent le ton aux manifestations, c'est des gens qui ne sont pas du tout de ces milieux de gauche-là, et c'est des gens, en tout cas, on le voit clairement dans les pancartes, dans les discours, dans les slogans, qui, en manifestant, manifestent autant contre le vaccin que contre le pass. Et moi, ce qui m'a frappé cet été, c'est de voir que même des gens qui sont des personnalités de gauche, qui soutenaient le mouvement ou qui disaient dans le mouvement aller aux manifestations, elles avaient beau dire oui, moi, par exemple, je suis vaccinée, moi, je manifeste contre le pass parce que c'est pour des raisons de démocratie, de défense de la démocratie contre l'État et sa surveillance, etc. Systématiquement, dans leur discours, à un moment, elles glissaient un propos de méfiance contre le vaccin, elles glissaient un propos de scepticisme par rapport au Covid, elles répercutaient les arguments un peu traditionnels des anti-vax sur le fait.
Allora, in questa prima parte, insomma, Valérie, avevamo chiesto quindi da dove vengono queste istanze contro il Green Pass, se quindi dire no al Green Pass possa in qualche modo equivalere a dire no ai vaccini. Lei dice che c'è moltissima gente che ha partecipato alle manifestazioni contro il pass, in particolare gente di sinistra, diciamo del milieu della sinistra radicale, che hanno sempre detto che manifestavano contro il pass e non contro il vaccino, e che il problema appunto è che si tratta di un dispositivo di controllo, un dispositivo di sorveglianza tecnologico che si aggiunge al controllo della popolazione ed è quindi contro questo che si combatte. Ed è evidente, quindi lei dice che vedendola da questo punto di vista le manifestazioni hanno quindi tutto il loro senso, soprattutto per le persone che hanno l'abitudine a scendere in piazza per questo genere di tematiche. Il problema è che la maggior parte delle persone che manifestano non sono vicine a questo tema e che vediamo molto chiaramente nei cartelli, nei discorsi, negli slogan, che i manifestanti quindi in qualche modo manifestano allo stesso modo sia contro il vaccino che contro il pass. E quello che vedo, Valerie continua, dice sì, ci sono le personalità di sinistra che dicono io sono vaccinato e sono qui a manifestare perché è un attacco alla democrazia, manifesto contro il pass perché difendo la democrazia, contro quindi questa deriva dello Stato, solo che il discorso generale è scivolato ad un certo punto in una diffidenza verso il vaccino, quindi è scivolato in propositi di scetticismo verso il Covid, sul fatto che il vaccino potesse essere pericoloso, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che lei quello che vede nelle piazze francesi è che appunto questa porosità tra il movimento anti-pass e anti-vaccino sia abbastanza forte e che quindi non si possa fare una vera e propria distinzione tra i due. Continuiamo con l'intervista.
Il vaccino sarebbe soit dangereux, soit bien pour les femmes, mais pas les autres, eccetera. Donc la porosité entre le mouvement anti-pass et le mouvement anti-vax, elle m'a semblé trop forte pour qu'on puisse vraiment sérieusement distinguer les deux.
Ok. Alors, il n'y a pas vraiment un discours contre la sorveglianza, le donne.
Quindi, insomma, quello che le abbiamo chiesto è se effettivamente non esiste da parte della gente che scende in piazza un effettivo discorso contro la sorveglianza e appunto il controllo da parte dello Stato, ma se è veramente contro il vaccino.
C'est pas eux qui donnent le ton aux manifestations.
Okay.
Donc tu vois, par exemple, en France, il y a une association qui s'appelle la Quadrature du Net et qui s'occupe de ces questions de surveillance numérique et de sécurité numérique. Et elle, évidemment, elle tient un discours qui ne porte que sur ce problème des données, etc. Après, je ne sais pas du tout s'ils vont aux manifs ou pas. Mais de ce point de vue-là, ils soutiennent les manifs dans l'idée que ça peut aussi permettre d'éclairer la conscience de gens sur le problème de la surveillance. Mais avec l'argument que même si l'extrême droite se met à manifester contre la surveillance, c'est une bonne chose parce que peut-être qu'ils vont se rendre compte, ils vont arrêter d'être extrême droite et on va les retrouver dans d'autres manifs ensuite, plus tard. Moi, je pense que c'est pas vrai. Et ce que je disais dans le texte que tu as lu, c'est que on peut pas seulement, quand on pense un mouvement et quand on analyse et quand on se demande si on va y participer aussi, on peut pas seulement réfléchir aux objectifs qu'il affiche et aux discours que certains tiennent et puis les discours qui nous arrangent. Il faut quand même regarder de quoi il s'accompagne, quels sont les modes d'action du mouvement, etc.
Okay.
Et là, par exemple, cet été, en France,
ecco, quindi lei risponde che bisogna dire che c'è gente che fa davvero questo tipo di discorso, non sono assolutamente maggioritari e non si sentono molto perché non sono effettivamente loro che danno il ritmo alle manifestazioni. In Francia c'è, per esempio, le faccio l'esempio di questa associazione che si occupa di sorveglianza e tecnologie, che appunto scende in piazza durante queste manifestazioni proprio per tenere un discorso che verte esclusivamente sui dati sensibili, sulla tecnologia e quant'altro, e che pensano appunto di andare in questi contesti in modo tale anche da sensibilizzare le persone su queste tematiche. E lei dice, in ogni caso, il contributo di questo testo vuole essere il fatto che per qualsiasi movimento che si voglia analizzare e interpretare non basta solamente vedere i discorsi più evidenti, ma anche, diciamo, a che cosa si accompagnano, quali sono le pratiche, quali sono gli obiettivi. E quello che poi appunto andava a sottolineare Valerie era, durante le manifestazioni di quest'estate si è visto come il movimento abbia colpito dei luoghi diciamo particolari che riguardano la sanità, quindi luoghi dove si fanno i test, vandalizzato centri di vaccinazione, vaccinazione, chi se l'è presa con dei medici, e ciò ha condotto anche a delle aggressioni, eccetera. Dunque non è un movimento che se l'è presa con i dispositivi di sorveglianza, ma con i luoghi della cura. Quindi lei, in base a questo, dice questa cosa qua, indica come il movimento si inserisce in un movimento, diciamo, in una tendenza antisanitaria che c'è, diciamo, dall'inizio della pandemia, piuttosto che contro il pass.
Et moi, ce que je voulais dire, c'était que ce mouvement-là n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu dire que ça se passait dans la continuité du mouvement des Gilets jaunes. Et il me semble que non, parce que le sens du mouvement, le type d'affect qui est suscité, le type de pratique qui est engagée ne sont pas du tout les mêmes.
Ok. Mais on pourrait...
Ecco, in questa seconda parte gli avevamo chiesto, quindi... dato che lei nel suo testo sottolinea di non avere delle affinità, diciamo, con questo movimento, e però gli abbiamo chiesto, vedendo un po' anche i movimenti degli ultimi anni, come oggi ci si può immaginare un movimento che sia in qualche modo puro rispetto a tutta una serie di caratteristiche che sono chiaramente criticabili, quindi super individualista, ultraliberale e quant'altro, però diciamo che quello che ci viene, insomma, dato sotto gli occhi, la realtà è un'altra. E poi le abbiamo chiesto, appunto, lei fa questo parallelismo con i Gilet Gialli, in realtà, per prendere le distanze da chi sottolinea come in realtà ci sia una continuità tra questi due movimenti, e a noi sembrava che, diciamo, questo tipo di analisi anche del movimento dei Gilet Jaunes in particolare avesse un po' una tendenza anche a essere una visione un po' romanzata, diciamo, di quello che è stato il movimento dei Gilet Gialli. E appunto lei ci risponde: negli ultimi anni in Francia ci sono stati, appunto, dei movimenti che però non hanno avuto del tutto queste caratteristiche, quindi si riferisce al movimento contro la loi Travail del 2016, oppure quello contro la riforma delle pensioni nel 2020, che erano effettivamente dei movimenti popolari contro il sistema capitalista, contro le dominazioni, e quindi non avevano niente a che vedere con questi altri movimenti. E appunto dice: non vede una continuità col movimento dei Gilet Gialli perché i discorsi, le pratiche non sono per niente le stesse. È vero che ovviamente anche il movimento dei Gilet Gialli all'inizio era particolarmente eterogeneo, ed è un po' stato questo elemento qua di somiglianza che ha anche condotto molti gruppi o comunque sensibilità di sinistra a partecipare alle mobilitazioni contro il pass, anche per cercare, diciamo, di dare una direzione. E però, ecco, poi diceva, alla fine dell'estate un po' sono iniziate ad uscire anche dei testi in cui dicono effettivamente non abbiamo molto a che fare con questo tipo di movimento. E dunque sicuramente non voglio dire che il movimento dei Gilet Gialli non avesse contraddizioni, perché ci sono sempre stati gruppuscoli appartenenti alla destra, all'estrema destra, però quello che sottolinea Valérie è che non erano loro a decidere la traiettoria del movimento, il ritmo, anzi se guardiamo poi anche agli obiettivi colpiti dai Gilet Gialli, erano chiaramente i centri di potere contro i negozi di lusso degli Champs-Élysées, contro i centri della finanza, contro il potere politico, l'attacco ai monumenti. Quindi, diciamo, non si è mai scagliato contro un servizio pubblico, e quindi questa cosa qua, diciamo, che lei la individua come un elemento di discontinuità.
Dire che le mouvements contre la loi de retraite comme contre la loi de travail a aussi Pardon, je ne me rappelle pas les termes. C'était pas fallimentaire, mais oui, au fond, il n'y a pas. Il n'est pas réussi. Et que la description que tu fais de Gilets jaunes dans ton article, c'est un peu romancé, parce que les Gilets jaunes au début étaient aussi un mouvement qui il y avait des il n'y avait pas des idées très claires, et il n'y avait pas ce qu'il est devenu, le mouvement des Gilets jaunes.
Vabbè, qua appunto parlavamo sempre, per quanto riguarda questo parallelo con il movimento dei Gilets Gialli, e un'ultima domanda che le abbiamo fatto è quali altri mezzi per lottare dal basso ci sono stati durante la pandemia, se ci sono stati dei tratti di solidarietà, di comunità che si sono realizzati, e che tipo anche di discorso si è fatto per la critica al governo e con la sua gestione sanitaria. E lei quello che ci diceva era: in Francia il governo non ha mai ingaggiato delle vere e proprie politiche pubbliche per la tutela della salute delle persone, ha anche negato certi aspetti del virus, è stato molto scettico nei confronti del Covid, e questo ha causato una grande perdita di tempo e soprattutto ha causato ancora più morti di quelli che ci sarebbero stati. Quindi quello che ci saremmo potuti immaginare era l'esplosione di un movimento di opposizione al potere che di fronte a questo esigesse le misure efficaci contro il virus, e invece rispetto a questo non si sono viste grandi mobilitazioni, se non iniziative che sono sorte localmente qua e là. E poi alcuni gruppi anche in Francia, come qua in realtà, hanno cercato di costruire un'autodifesa sanitaria, sapendo che per combattere il Covid in una certa misura ha significato anche sottomettersi alle indicazioni del governo. Ciò che è successo in Francia è che c'è stata anche una grande confusione legata a una certa lettura di Foucault e di Agamben su una maniera di pensare la pandemia, è una maniera di pensare a una risposta sanitaria alla pandemia che presupponeva che combattere il virus implicasse di sottomettersi a un potere statale autoritario, quindi un biopotere, che significa controllo generale, come se la pandemia fosse un pretesto per stabilire un controllo ovunque. E quindi diciamo, Valérie continua dicendo: a partire da quel momento le persone tradizionalmente di sinistra o chi si riferisce a questi autori hanno avuto la tendenza a dire che le misure sanitarie fossero un atto dittatoriale. Il fatto di obbedirvi era per forza un atto di sottomissione al potere, e ciò ha fatto sì che il margine per costruire delle lotte sociali fosse sempre più limitato, che fossero delle lotte al tempo stesso contro il potere e contro il Covid. Infatti ciò che è successo quest'estate si iscrive in quello che è stato durante la pandemia un'opposizione al potere e soprattutto alle misure di protezione sanitaria. Infatti le persone erano contro il lockdown, erano contro le mascherine, contro il vaccino, contro il pass, e in questo senso l'aspetto della sorveglianza e della tecnologia, diciamo che è un po' quello che secondo Valérie vorrebbe trovare anche un po' la sinistra e i movimenti, ma che effettivamente è qualcosa che non è emerso così tanto durante le mobilitazioni.
Finalmente, le côté numérique c'est assez anecdotique. Alors sur le côté numérique, le côté pass sanitaire a permis aux gens de gauche d'aller rejoindre ce mouvement-là et de trouver un petit peu leur place. Mais c'est vrai, c'est un mouvement qui ne s'ancre pas du tout dans une contestation en France de la sécurité, mais qui s'ancre complètement dans une contestation en France de toute politique sanitaire, parce qu'on a inventé l'idée que toute politique sanitaire relevait d'un biopouvoir compris comme le gouvernement des médecins, forcément antidémocratique, quoi.
Mmh. Selon toi,
ecco, qua chiediamo se è possibile in qualche modo dividere l'aspetto governamentale e l'aspetto della sicurezza sanitaria. E Valérie dice: per me è completamente separato, non hanno nulla a che vedere, ma nello spazio sociale in Francia e in altri territori dove la questione si presenta completamente in maniera diversa, c'è per esempio un comune di estrema destra in cui sono state impedite tutte le forme di tutela sanitaria, ha impedito alle persone di mettere in pratica le forme di tutela individuali, quindi è evidente come in questo genere di situazioni prendere delle misure sanitarie non significhi sottomettersi alle indicazioni, ma al contrario. Oppure faceva anche l'esempio delle esperienze appunto in Chiapas e quant'altro. E quindi diciamo che questo mostra molto bene che la giunzione che è stata fatta, rileggendo Foucault, sul rispettare le misure sanitarie e sottomettersi al potere statale non abbia particolare senso. Allora, l'intervista si conclude qua. Ora magari vi mandiamo un pezzo musicale per spezzare un attimo e poi magari commentiamo insieme. va bene, siamo quasi in chiusura, quindi ci tenevamo comunque a dire alcune valutazioni, alcune considerazioni rispetto a quanto abbiamo letto finora. Sicuramente ci sono molti punti critici di questa analisi, sicuramente quello che già dicevamo prima, quindi questa visione un po' romantica di quello che è stato il movimento dei gilet gialli, che chiaramente è stato pieno di contraddizioni. Sicuramente il fatto che lei individui invece in altri movimenti degli ultimi anni recenti, quindi quello contro la loi Travail piuttosto che quello contro la riforma delle pensioni, anche lì a me sembra un parallelismo abbastanza tirato, nel senso che chiaramente sono movimenti diversi e chiaramente quelli sono esempi di come in realtà gli obiettivi e le vertenze e anche la composizione fosse invece piuttosto chiara e definita. E però appunto per questo non possiamo non pensare che invece quello che c'è all'oggi nella realtà, quello che si muove nella realtà invece sia qualcos'altro, e che quindi non abbia dignità in qualche modo di essere anche supportato o anche semplicemente analizzato, scendendo per capire insomma quali sono effettivamente le spinte che muovono le persone, e se le spinte sono queste in qualche modo dobbiamo farci conti. Ma soprattutto c'è secondo me da valorizzare quello che poi una spinta, che è quella del rifiuto, chiaramente tutto un discorso su tutela sanitaria non può essere semplicemente il rifiuto delle norme in quanto tali, però ci vuole tutto un bagaglio anche di competenze da costruirsi in questo senso, per opporre in qualche modo una propria autotutela, come anche dicevamo prima. E poi per concludere vi commentiamo alcuni estratti di un saggio di Giorgio Parisi, Nobel per la fisica di quest'anno, appunto quello che già annunciavamo prima, che si intitola L'ape e l'architetto, paradigmi scientifici e materialismo storico, che appunto vanno un po' anche a decostruire l'idea che ci sia una scienza che sia in qualche modo avulsa dalle condizioni poi materiali e storiche.
Sì, dicevamo appunto questo consiglio di lettura che di questo saggio degli anni 70, e volevamo appunto lasciare con alcuni commenti su quella che era l'introduzione di Parisi, che si chiama La lotta contro l'ortodossia, riferendosi al fatto che quando uscì questo libro tendenzialmente cercava di rompere un po' l'omogeneità scientista e positivista che permeava la cultura marxista, che era legata a una visione, diciamo così, delle magnifiche sorti progressive, in cui il progresso scientifico e la scienza erano viste come neutrali e che potessero esulare da quelle che in realtà le contraddizioni di classe, le contraddizioni sociali della società capitalistica. Quindi comunque all'epoca un saggio che era fortemente influenzato da quella che erano le lotte che si stavano sviluppando nelle fabbriche, spesso e volentieri in autonomia rispetto alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni della sinistra tradizionale, e che riponevano al centro la salute e una critica appunto alla presunta neutralità scientifica del modo di produzione. Quello che è interessante, diciamo così, è che questo saggio contrappone gli scienziati api, che eseguono il loro lavoro di ricerca senza riflettere su quello che è il contesto e quindi come la loro ricerca va a influire sui rapporti materiali e sui rapporti di forza all'interno della società, li contrappongono appunto a questi scienziati api, contrappongono gli scienziati architetti, le cui azioni e le ricerche sono finalizzate ad un progetto che è precedente e in qualche modo anche successivo alle loro opere. E quindi il principale obiettivo del saggio è quello di riuscire a comprendere invece quale sia il significato della scienza, nella misura in cui andare a vedere quali sono state le condizioni per cui gli uomini sono stati portati alla scienza, e quindi l'origine della scienza all'interno del contesto sociale, all'interno del bisogno umano, e che era un modo per cercare di evitare la, diciamo così, di cadere in due errori contrapposti e assoluti, cioè quello di una parte negare i fondamenti oggettivi della scienza tout court e dall'altra quello invece di credere che la conoscenza oggettiva della natura fosse determinata da una logica interna alla scienza stessa. Ma un altro importante passaggio, e poi concludiamo perché veramente il tempo è poco, è quello in cui riescono a intuire una tendenza che all'epoca si stava delineando e che invece adesso fondamentalmente è sempre più sotto gli occhi di tutti, cioè che le attività scientifiche spesso e volentieri funzionano anche come un gigantesco circuito di collaudo di prodotti tecnologici e di stimolo al consumo di beni ad alta tecnologia avanzata. E appunto, dicevamo adesso come oggi, gli esempi sono abbastanza macroscopici e sotto gli occhi di tutti. Pensiamo appunto come il linguaggio HTML che è la base del web sia stato appunto sperimentato all'inizio all'interno di laboratori di ricerca di altissimo livello, in particolare al CERN, ed è questo è solo uno degli esempi più macroscopici. Comunque appunto, anche per rispondere al nostro ascoltatore di prima che ci chiedeva se il problema era il fatto che la gente ponesse dubbi sulla scienza ufficiale, rispondiamo in questo caso ancora più chiaramente che no, il problema non è certo quello, ma quello di continuare a provare a costruirsi gli strumenti. Quindi rimandiamo alla lettura di L'ape e l'architetto, paradigmi scientifici e materialismo storico, e all'interessante introduzione appunto di Giorgio Parigi, che è il Nobel della fisica di quest'anno.